IT e la storia continua. Il carroccio. Puntata numero 7. Continua la descrizione del carroccio. Anzi, si legge nelle cronache che il famoso meccanico, un certo maestro Quintellino, aveva costruito sul carroccio, fra i tanti ordigni, un ingegnoso meccanismo intorno all'antenna, che si poteva abbassare e rialzare a piacimento. Il che fare non era possibile senza le corde che la tenessero intorno nei suoi movimenti, corde affidate alle valide braccia dei giovani militi. Fu così che nel giorno fatale in cui i poveri milanesi furono costretti a condurre prigioniero il loro carroccio davanti al Barbarossa in Lodi, giunto che fu alla presenza del ferreo monarca, si vide l'antenna con gli ordigni quintelliani piegarsi e non senza timore dei cortigiani, il sovrano stendere la sua mano ad appropriarsi lo stendardo della città. L'accompagnamento di molti militi in grande apparato di guerra montati sul carroccio conferma pienamente il fatto storico che a difesa di lui si aveva a Milano una società di 1500 gagliardi che avevano fatto giuramento di essere prodi difensori a costo di perdere la loro vita. Bella qualità dei vessilli che si osservano in seguito all'anzidetto, Carro prova sempre più quanto i milanesi, cronisti e storici, ci hanno narrato del numero delle bandiere che comparirono nelle loro milizie. Dice il Fiamma nella cronaca maggiore: ciò che formava uno spettacolo meraviglioso erano i sei vessilli delle sei porte della città. E cioè, ogni porta aveva sei principali vessilli e quindi il loro numero era di 36. E se poi si riflette, vi erano ancora i vessilli delle parrocchie, come ne attesta un certo Morena e altri scrittori, e per cui si accenna che fossero 94. E se si distingue i vessilli propri dell'infanteria e quelli della cavalleria, beh, non farà stupore di vedere in un certo disegno non poche di queste insegne. Non discendiamo nei particolari, perché si possono leggere nelle cronache del Fiamma e nella storia del nostro Girini con molta esattezza spiegate. Una seconda tavola ci sottopone il chiarissimo commendator Speluzzi, rappresentante un antico carroccio tratto in battaglia e dipinto pure in pergamena sopra un antichissimo codice. E per convalidare la dottrina storica che sul carroccio milanese vi era il Cristo non dipinto sull'antenna del carro, ma pendente dalla medesima. Quanto poi riguarda i soggetti rappresentanti nell'una o nell'altra tavola, beh, lo vedremo dopo, che ci saremmo poi sdebitati anche della storia del crocefisso in un prossimo racconto. Ci si dirà che quando si parla di croce sui carrocci si intende di croci col crocefisso, massime perché su di essi il clero vi celebrava il santo sacrificio. Assai tardi cominciò l'uso di porre sugli altari il crocifisso e per non tediare dall'avvantaggio di un'inutile erudizione faremo presente che negli stessi atti della Chiesa milanese e principalmente quelli dei concili il terzo, il quarto e il sesto che appartengono agli anni 1573-76-81, si prescrive bensì che ogni altare ove si celebra la messa vi sia una croce, ma non si parla del crocifisso, appunto perché non era ancora a quei tempi ciò determinato. Ma è ben vero che a ogni chiesa si trova ingiunto dai prelodati concili e vi sia l'immagine di Gesù crocifisso, ma questa doveva collegarsi alla sommità dell'arco della maggior cappella, ossia all'altar maggiore, e quando non comportasse l'architettura della chiesa, e si debba porre in luogo eminente, onde chi entra nel tempio vede subito campeggiare quell'insegna più solenne della redenzione. Ed è così che sempre nella chiesa nostra ambrosiana si mantenne questa antica sacra prescrizione, e tuttavia da tutti può oggigiorno ancora verificarsi entrando nelle chiese. Beh, a noi certamente non sfugge il sospetto che nella suprema insegna del carroccio, posta nel luogo più eminente e cospicuo, con l'immagine stessa del Cristo crocifisso, abbia voluto Riberto ripeterne l'idea di quella ecclesiastica disciplina che raccoglieva l'imperatore Costantino. Intanto, una grande specialità del Cristo crocifisso, prescritto in determinato luogo della Chiesa, conferma sempre più che dunque la croce sugli altari, anche per celebrarvi la messa, i nostri concili non esigevano vi fosse Cristo appeso. E però dire che sopra i carrocci v'era la croce non è lo stesso che dire che vi fosse il crocifisso. Quindi, per necessaria conseguenza, sotto il carroccio milanese si distinguevano fra gli altri delle città italiane per questa singolare decorazione. Beh, che ogni volta si trovasse un carroccio così ornato, non si andrebbe errato dicendo che quel carroccio è carroccio milanese. Che se, come già dicemmo, gli inglesi nella battaglia detta dello Stendardo contro Davide I, re di Scozia, nell'anno 1138, avevano sul carroccio e precisamente sulla cima dell'antenna sventolavano tre bandiere intorno a un crocifisso d'argento, ma si può concludere che abbiano siffatta costumanza presa a prestito dal carroccio milanese. Ma peraltro noi confessiamo di non aver potuto procacciarsi i documenti di questa speciale notizia, quantunque leggendo le opere storiche di Giovanni Villani ci capitassero sotto gli occhi le narrazioni delle guerre mosse dagli inglesi contro quelli di Scozia, capitanati dal loro re Davide, e neanche vi troviamo parola del carroccio. Ma piuttosto diremo, come anche nelle guerre dei crociati, fu esso in uso, avendone una sufficiente descrizione nel cronico di Regio Modonese, intitolato Memoriale Potestatem Regentium, edito sopra il codice estense dell'incomparabile Muratori nel volume ottavo degli scrittori delle cose italiche. L'autore è anonimo e scrisse i fatti dall'anno 1054 al 1290, ed ecco come ne parla sotto l'anno 1219. Ma traduciamo il testo latino nella nostra lingua. L'anno 1219, nel giorno di Pentecoste, il Signor legato pontificio, il re di Gerusalemme e il patriarca e tutti gli altri nobili e potenti signori comandavano, mentre si trovavano sotto Damiata, che si costruisse, secondo la costumanza dei Lombardi, un carroccio sopra del quale statuirono e si ponesse un vessillo dei cristiani, e che l'esercito dei militi pedestri si stesse tutto a guardia del medesimo e che nessun soldato di esse divagasse nei campi vicini, disposti tutti con le armi a ogni bellico strumento di assalire i nemici. I cristiani, così disposti e serrati attorno al carroccio, uscirono dai loro accampamenti per azzuffarsi. I nemici, i saraceni e pagani, contemplando la numerosa infanteria nemica stare ferma nel carroccio, grandemente si meravigliarono e forte si intimorirono, credendo esservi il carroccio una specie di arcana rivelazione del Dio dei cristiani, e però non ardivano avvicinarsi. Da questa relazione vediamo che il carroccio adoperato dai crociati sotto Damiata era modellato su quello dei Lombardi e che il vessillo presentava luccicante l'insegna del cristianesimo, ossia la croce, senza il Redentore crocifisso, che così si intese sempre nella chiesa di Vessillo dei Crociati. Fulget crucis mysterium. E così lo vedemmo in pressoché tutti gli eserciti cristiani da Costantino in poi. Non arrecherà meraviglia che i crociati avessero sotto Damiata introdotto nei loro accampamenti il carroccio lombardo, quando si ponga mente a ciò che narrano le cronache bolognesi, che cioè il loro carroccio era preso dal modello milanese di Ariberto e con l'aiuto e le forze degli stessi bolognesi fu nel suddetto anno espugnata la città fortissima di Damiata. E in premio del valore con cui combatterono ne fu consegnata una parte in proprietà, quale per qualche tempo si tenevano i bolognesi. I principali capitani che si distinsero in quell'impresa passarono coi loro nomi alla prosperità, alla posterità a mezzo della patria storica. E questi furono Bonifacio Scannabecchi, Barufaldino Gallucci. www.redigio.it. E la storia continua.